Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
I registi Federico Greco e Mirko Melchiorre sul loro documentario C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, al cinema da lunedì 5 dicembre 2022. Ben trovati.
Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao.
Raccontiamo cos'è.
Siamo nel momento più importante, quello dell'uscita in sala. Il film C'è una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, parla dello smantellamento della sanità pubblica italiana e mondiale a favore degli interessi dei privati. Il film ripercorre gli ultimi 40-50 anni delle trasformazioni socio-economiche, politiche del mondo occidentale. Parte da quello che è stato il massacro di Giacarta del 65, dove vennero uccise tra le 500.000 persone e i 3 milioni di cittadini simpatizzanti comunista che appoggiavano il presidente Sukarno, che era stato democraticamente eletto. Questo massacro aveva come obiettivo quello di spazzare via uno dei più grandi partiti comunisti al mondo, dopo quello dell'Unione Sovietica e della Cina, perché fondamentalmente si opponeva
alla
depredazione degli asset pubblici da parte delle grandi multinazionali occidentali. Questa operazione poi dopo è diventata un'operazione che si è ripetuta negli anni, tant'è che pochi giorni prima del golpe in Cile del 73, sui muri di Santiago comparve appunto la scritta Giacarta sta arrivando, ed era un avvertimento che se non si fossero adeguati anche loro all'agenda globalista e colonialista del Washington Consensus, della Banca Mondiale, anche lì sarebbe arrivato uno sterminio. E infatti così fu uscito Allende e iniziò la dittatura di Pinochet.
Cosa c'entra tutto questo con
della Calabria? C'entra che fondamentalmente mostriamo come Giacarta oggi in forma diversa si è raffinata, arriva per vie istituzionali, i sistemi sovranazionali, i poteri finanziari posizionano nelle istituzioni, nei governi, delle loro persone,
dei veri e propri mercenari
come un Draghi in Italia, un Macron, un Monti anche in Italia, che sono figli di questa filosofia globalista e neoliberista, sono i burattini di questo sistema.
Come nasce il progetto del documentario?
Nasce perché nel novembre del 2020, in pieno della pandemia, il governo, non potendo e non sapendo fare altro per sue criminali colpe, fu costretto a chiamare Gino Strada e a dare una mano alle terapie subintensive dell'ospedale di Crotone in Calabria, che tra l'altro paradossalmente la Calabria è stata colpita molto poco dal Covid. Il problema è che lì bastano due richieste di posti in letto in più e tutto il sistema crolla. E Emergency e Gino Strada arrivarono lì, io che avevo lavorato con loro, proposi di seguirli per cercare di capire cosa stava succedendo, andammo tutti insieme, facemmo delle riprese e lì scoprimmo la lotta dei ragazzi di Cariati, quindi Mimmo, Michele, Cataldo, Ninì, eccetera, eccetera. Ci innamorammo subito di quello che stavano facendo, perché è una cosa praticamente unica, forse al mondo, occupare un ospedale pubblico per ottenerne la riapertura. Un ospedale che era stato chiuso nel 2010 col piano di rientro, che era l'esecuzione dell'austerità impostaci dai trattati europei. In Calabria erano stati chiusi 18 ospedali, altri 17 rispetto a quello di Cariati, in tutta Italia circa 173-178 in una notte, nel 2010. Loro decisero di combattere dopo anni in cui nessuno se li filava, e questa occupazione ha smosso il mondo, al punto tale che, accortici di loro, noi dopo qualche mese li abbiamo seguiti, li abbiamo raccontati, siamo riusciti a parlare con Roger Waters, gli abbiamo raccontato la storia dei ragazzi ricaricati, e Roger Waters ha fatto un appello anche lui per la riapertura dell'ospedale, che è finito nel giro di poche ore su tutti i giornali TG nazionali. E da quel momento la lotta è ricominciata, è stata una specie di volano, al punto tale che coincidenza vuole che in queste settimane in cui noi stiamo uscendo, dicembre 2022, pare che si stia veramente finalmente sbloccando la situazione e che l'ospedale otterrà il decreto definitivo per la riapertura.
Come avete strutturato il documentario?
Abbiamo seguito un po' la struttura che ci inventammo con il nostro film precedente. Abbiamo cercato di unire una storia micro, locale, simbolica a un'indagine macro che mostrasse appunto quelli che sono gli effetti sui cittadini, su tutti noi, di quelle che sono le decisioni che vengono prese dall'alto. Quindi le due storie si vanno a intrecciare. Da una parte appunto c'è la narrazione di questa storia epica di resistenza, di lotta, dei ragazzi cariati che si battono per la riapertura del loro ospedale, e dall'altra c'è questa spada di Damocle, questa inchiesta che mostra quanto sono forti i poteri che vogliono portare la battaglia su un altro piano, vogliono smantellare dall'interno i sistemi sanitari e aprire appunto le porte ai servizi privati sanitari.
Che scelta distributiva avete preso?
Il distributore è lo stesso di Pix, che come forse ricorderete andò davvero molto bene, rimase in sala 9 settimane, poi fu acquistato addirittura dalla Rai, che è Andrea Cilla della Fil Rouge Media. Solo che dal 2017 a oggi, con una pandemia in mezzo, è cambiato il mondo. Il pubblico in sala si è più che dimezzato, per tutti i film, non solo per quelli indipendenti e battaglieri come il nostro. E quindi da una parte la Fil Rouge Media fa uscire il film, anche se non in tenitura classica, ma ormai anche qui quasi nessun film esce più in tenitura classica, sulle sale di circuito cinema, e dall'altra potremmo dire che il nostro è un film on demand, ma d'altronde è successo anche con Pix, cioè laddove noi non riusciamo tramite la distribuzione ufficiale ad arrivare in certe città, chiediamo agli attivisti, alla gente comune, alle nostre reti, eccetera, eccetera, di chiederlo loro alle sale. E così è successo con Pix, facemmo centinaia di proiezioni volute dal basso. Questo speriamo che succeda sempre di più, perché questo film, chiaramente non avendo grandi risorse finanziarie da mettere sulla distribuzione e sulla promozione, ha bisogno davvero di un grande, grande passaparola, di una richiesta dal basso. Per cui, per esempio, le due proiezioni di lunedì e martedì a Roma, Olimpia e Giulio Cesare, sono molto importanti, perché se dimostriamo agli esercenti, alle sale, che il film riempie, ce lo continuano a chiedere. Così successe con Pix. Siccome noi siamo abbastanza convinti che questo film sia davvero ancora più ambizioso, ancora più complesso, ancora più cattivo di Pix, dovrebbe succedere anche questa volta. Però ecco, dipende molto dal pubblico, veramente tanto dal pubblico, se vuole sostenere un film indipendente. D'altronde poi sai, la parola indipendente è stata sempre utilizzata un po' come gli pareva dalla stampa. Vengono giudicati indipendenti i film da 25, 30, 40 milioni, tipo quelli di Tarantino. Ma poi in realtà non lo sono davvero, perché devono sottostare comunque a scelte produttive. Invece noi siamo stati completamente liberi dal punto di vista stilistico, politico e contenutistico, come è successo con Pix. E credo che questo davvero sia un valore aggiunto rispetto alla maggior parte dei film che vediamo uscire.
Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più?
Noi abbiamo una pagina Facebook che è Pix The Movie, abbiamo un sito internet che c'era una volta in italia.com.
Sì, siamo anche su Twitter, bisogna sempre cercare appunto Pix, perché appunto in qualche modo, anzi in maniera stringente, questo è il secondo capitolo di una ideale trilogia sul neoliberismo, l'austerità.
A presto!
Ciao! Grazie, ciao, grazie, a presto!
I registi Federico Greco e Mirko Melchiorre sul loro documentario C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, al cinema da lunedì 5 dicembre 2022. I registi Ilaria Iovine e Roberto Mariotti sul loro documentario Telling My Son's Land, in streaming su MyMovies dal 13 al 19 dicembre 2022.
Ben trovati.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Che storia è questa?
È una storia al femminile con protagonista una giovane giornalista freelance italiana di Matera, Nancy Porzia, che abbiamo conosciuto nell'ormai lontano 2017, quando fu premiata dall'Archivio di Sarmo con il premio annuale appunto delle Colombe d'Oro per la pace. La conoscemmo nel 2017, appunto in questa occasione scattò qualcosa durante quella premiazione, per cui da autori e registi altrettanto freelance, altrettanto indipendenti, ci siamo avvicinati a lei per proporle un film che andasse a seguire il suo lavoro da indipendente nel settore giornalistico, insomma, che già appunto è sempre stato un settore molto delicato, lo è tutt'oggi ancora di più, ma che appunto ci interessava indagare, soprattutto poi quando era un giornalismo estero e dedito insomma alle varie front line. Quindi poi in una prima chiacchierata con lei ci rivelò la sua gravidanza legata comunque al suo lungo soggiorno, cioè si è proprio trasferita in Libia per anni, e quindi questo profilo femminile per questo documentario, che voleva essere comunque narrativo per andare a profilare appunto una figura di donna, ci è sembrato ancora più completo, perché andava a raccontare, indagare, al di là della professione giornalistica, sia la storia con la S maiuscola che poi una storia strettamente privata. E questo appunto ci dava la possibilità, come poi è stato sempre anche l'obiettivo dei nostri anche precedenti film, di andare a tratteggiare dei personaggi a 360 gradi. Nella fattispecie avere una giornalista di guerra che magari nell'immaginario, no, fa sempre pensare a una sorta di Tomb Raider, eccetera, e andare invece a vedere quali sono le dinamiche anche più intime, al di là del discorso maternità, però anche più personali, del fare giornalistico, dello scrivere da freelance in territori come la Libia, perché appunto per quanto riguarda il nostro film e la figura di Nancy Possa si parla della Libia post-Gheddafi, quindi di un paese martoriato da una guerra che ha destituito appunto un dittatore pluriennale e poi abbandonata a anni e anni di guerra civile che ancora non si sono conclusi. Quindi ecco, un territorio caldo in cui lei appunto da freelance ha deciso di trasferirsi per fare del giornalismo sul campo e non appunto l'inviata rinchiusa in camera d'albergo, e da questa immersione sul campo è nata una trasformazione sia della sua professione e poi anche della sua vita, perché poi lì si è innamorata, ha deciso di mettere al mondo un figlio, immergendosi sempre di più in quella storia che poi l'ha portata a quell'inchiesta che poi appunto le ha garantito anche una certa notorietà a livello internazionale, l'ha poi costretta anche a lasciare il paese perché non era più al sicuro, insomma, quindi parlo dell'inchiesta che fece sulla collusione tra mafia e la Guardia Costiera Libica, quindi nel traffico dei migranti.
Che forma distributiva avete scelto?
Fin da subito per questo film abbiamo cercato una distribuzione vera e propria, cioè una società di distribuzione che ci desse una mano, perché per quanto riguarda i nostri precedenti lavori, indipendenti al 100%, anche nella fase distributiva. In questo caso ci sembrava più giusto per questo film rivolgerci a dei professionisti, perché anche i temi trattati, che sono comunque internazionali come genere, da soli non ci sentivamo in grado di affrontare questa cosa. Quindi tra le varie opzioni, alla fine siamo approdati alla Blue Penguin, che è stata entusiasta fin dal principio per questo progetto, e quindi insieme a loro abbiamo cominciato tutto l'iter festivaliero e appunto adesso l'esame e poi le vendite internazionali.
Ci date anche tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito della Blue Penguin,
poi anche sulla pagina social della nostra sigla Ilia Film, è una sigla appunto con cui abbiamo sempre realizzato i nostri documentari, film, progetti audiovisivi sempre indipendenti. Anche sulla pagina Ilia Film mettiamo sempre ogni data di uscita, così come abbiamo messo anche le uscite festivaliere a partire dal Biogra Film, poi i Dig Awards, il Matera Film Festival, Sguardi Altrove, eccetera. Quindi aggiorniamo sia sulla pagina distribuzione che sulla nostra, insomma, tutte le varie tappe. Il periodo è abbastanza complesso per le sale e quindi per la distribuzione di un documentario indipendente è ancora più dura, però ecco, questo è per cui c'è da combattere anche per la distribuzione di questo tipo di prodotti, almeno ecco, in attesa di vederlo poi su piattaforme o in emittenti. Grazie Federico, grazie Federico. A voi.
Grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori.
I registi Ilaria Iovine e Roberto Mariotti sul loro documentario Telling My Son's Land, in streaming su MyMovies dal 13 al 19 dicembre 2022.
Il regista Stefano Chiantini sul suo film Il Ritorno al cinema da giovedì 15 dicembre 2022, distribuito da Adler Entertainment. Ben trovato.
Ben trovato a te, grazie, buongiorno.
Come lo presenteresti in breve?
Ah, è un film complesso, è difficile da raccontare in poche parole. Però è la storia di una donna che cerca di riappropriarsi della propria vita, una vita a cui è stata costretta a rinunciare per una serie di accadimenti. Lei fa una cosa per salvare la sua famiglia e questa cosa invece la condanna alla perdita della famiglia. E quindi per me, ecco, è un film sulle seconde possibilità.
Come era nato il progetto?
Perché un po' di tempo fa ho letto un articolo che raccontava la storia di alcune badanti che dall'est Europa vengono in Italia per guadagnare e appunto per dare alle famiglie che lasciano a casa la possibilità di vivere, ma questo fatto di allontanarsi dalle famiglie le porta invece poi alla condanna di perdere, perché quando tornano nei propri paesi i mariti non le riconoscono più come madri, come mogli. E allora mi piaceva l'idea di riproporre un percorso analogo in Italia a una donna italiana, una persona appunto che compie un gesto per salvare la sua famiglia e questo gesto invece la condanna. È un po' il meccanismo della tragedia classica, no? Dove una persona cerca di fuggire da una cosa e invece gli va incontro. Ecco.
Su quali elementi hai voluto centrarti?
Il film è molto basato e concentrato sul personaggio di Teresa, che è la protagonista, che è Emma Marroni, e quindi è completamente centrato e focalizzato sia drammaturgicamente che esteticamente come regia su lei. Insomma, il personaggio di Teresa è il fulcro del film, è l'elemento centrale.
Proprio a questo proposito, come l'hai scelta e come ci hai lavorato insieme?
La scelta di Emma è stata una scelta chiaramente facile. È un personaggio molto conosciuto, avevo visto i suoi lavori con Muccino e avevo avvertito e visto la possibilità di avere da lei molto, e mi sembrava quindi un personaggio giusto per il film, perché le riconosco una visceralità, una purezza che però sono molto emozionali ed emozionanti. Quindi non è stata una scelta difficile, ma che il progetto e anche lei è innamorata del film e ci siamo ritrovati a collaborare. Poi mi piaceva l'idea di portare un personaggio pop come Emma in un film invece così poco pop, ecco. E questa è stata la sfida che abbiamo sostenuto e fatto insieme. Poi abbiamo lavorato molto in lettura e poi sul set, sull'essenzialità, sull'asciugare il personaggio, sul portarlo a una comunicazione fatta di atmosfere, silenzi, di fisicità e non di parole.
La scelta del titolo?
Per me aveva un doppio senso. Vabbè, chiaramente il ritorno di questa madre a casa finisce in carcere perché compie un gesto appunto estremo e quando torna a casa trova tra virgolette la porta chiusa, cioè è difficile rientrare. Mi piaceva il ritorno per questo e poi è anche legato a quello che succede nel finale.
Quale sarà il percorso del film dopo Roma?
Adesso stiamo confrontando con la distribuzione. Molto probabilmente il film inizierà a breve un tour per le città italiane, alcune date saranno accompagnate da me ma soprattutto anche da Emma, che per fortuna si è resa con tutta la sua generosità disponibile a sostenere il film, perché comunque è un film che ha bisogno poi di essere portato mano per mano da noi, perché è un film non così semplice. E quindi ci saranno queste date che partiranno a breve, ancora non so bene l'ordine, però ecco, saranno le principali città italiane, ci sarà pure di una ventina di date e poi il film resterà in sala di seguito.
A presto!
Grazie a voi.
Il regista Stefano Chiantini sul suo film Il Ritorno al cinema da giovedì 15 dicembre 2022, distribuito da Adler Entertainment. Musicista Massimo Zamboni per presentare il film concerto Il richiamo degli scomparsi di Geris Fochi in streaming su OpenDDB Distribuzioni dal Basso da lunedì 12 dicembre 2022. Ben trovato.
Ben trovati. Parlo molto volentieri di questo spettacolo che è molto importante per me.
Raccontiamo cos'è.
È il film di uno spettacolo teatrale musicale che ho tenuto nell'autunno del 2019 al Teatro Valli di Reggio Emilia, insieme a una grande compagnia, eravamo più di 50 sul palco, con ospiti eccellenti come Nada, Vasco Brondi, Murubutu, Aldo Nove, Ginevra Di Marco, una ventina di chitarristi elettrici, un'orchestra, ballerini. Tutto questo per presentare un'Emilia scomparsa nel Novecento, perché il tema dello spettacolo è il richiamo degli scomparsi, cioè sapere, sentire quanto è ancora grande l'importanza di questo passaggio culturale che ci è stato trasmesso in una provincia piccola come quella di Reggio Emilia, ma molto ricca di culture, anche molto diversificata, da grandi fotografi come Ghirri a grandi artisti come Antonio Rigabue, come Ghistardi, come Valla, sceneggiatori, scrittori, poeti come Zavattini, Augusto D'Aoglio, Silvio D'Assa, quanti altri, insomma, una provincia molto ricca. E io credo che nella cultura, nel genoma di un territorio, di una popolazione, chi non c'è più, gli scomparsi, forse conti anche più di chi è vivente, nel senso che sono una moltitudine che costruisce il nostro sapere, il nostro immaginario, il nostro esserci, il nostro guardare al paesaggio, al territorio. E quindi ho voluto rendere un omaggio a questi scomparsi. Un omaggio riuscitissimo, il teatro era strapieno, non è stato sufficiente il Teatro Valli, che è un teatro molto grande. E quindi l'idea di riproporlo in filmato, perché non è possibile riproporlo dal vivo, abbiamo lavorato 7-8 mesi per questo spettacolo per una data unica, è la modalità per poterlo proporre a tutti quelli che non sono riusciti a entrare in teatro quella sera e a tutti quelli che hanno voglia di capire che cosa vuol dire ascoltare il richiamo degli scomparsi. E poi prima dello spettacolo ho girato un paio di mesi per i cimiteri della provincia, perché volevo incontrarli fisicamente nei luoghi della loro sepoltura, quindi non soltanto un'evocazione letteraria o intellettuale, ma proprio vedere il luogo fisico dove ognuno di loro era stato restituito al terreno, con modalità diversissime gli uni dagli altri, tutte molto forti, molto pregnanti, e abbiamo presentato all'interno dello spettacolo le immagini di queste sepolture, invitando i partecipanti ad andarli a trovare, non a contentarsi dell'opera artistica, perché si crea un legame molto più forte in questo modo.
Come hai pensato di tradurre in uno spettacolo concerto i diversi linguaggi artistici?
Beh, ho avuto innanzitutto ottimi compagni di lavoro, come il regista Fabio Kestik, come Pier Giorgio Casotti ai visual, e abbiamo cominciato a pensare a costruire questo grande cimitero fatto da una moltitudine di amplificatori da chitarra sul palco, addobbandolo proprio come se fosse un cimitero, e cercando di dare di ognuno degli scomparsi rappresentati o una voce o un pensiero o la dedica di una canzone o di una lettura. Abbiamo cercato di riportarli tra di noi nella maniera più fisica possibile. Per fare questo c'era anche bisogno di una grande quantità di musicisti, eravamo 40 più musicisti sul palco, proprio per diversificare tutte le varie possibilità.
Uno sguardo attento al passato, a partire dal tuo libro La Trionferà, a questo concerto spettacolo. Come mai questa attenzione?
Perché sono un uomo, vivo in una terra, sento di doverla rappresentare, di volerla rappresentare e anche di volerle assomigliare, quindi continuo questa operazione di scavo sempre più profonda che è cominciata magari con Emilia Paranoi, che adesso ha trovato tantissime altre modalità, tantissime altre forme, perché credo che alla fine la più grande fortuna che ognuno di noi può cercare di esercitare è quella di trovare il proprio luogo in un'epoca così sradicata, così sbandata, così senza territorio, sapere che c'è una terra a cui assomigliare è una grandissima fortuna che non tutti si possono permettere, anzi direi la grande maggioranza degli abitanti del pianeta fatica a potersi permettere questo lusso e vive in uno sradicamento, in uno spostamento continuo. Le città certamente non aiutano da questo punto di vista, aiutano di più i luoghi piccoli, però in realtà esiste anche un colpo d'occhio che ci fa capire dove siamo, che cosa significa la terra attorno a noi, e quindi io continuo ad aggirarmi per questa provincia circondata da tre fiumi e dalle montagne, e trovando sempre nuove sorprese, nuovi motivi di vita.
La scelta è l'assemblaggio di tutti questi artisti e artiste?
La scelta è stata ovviamente arbitraria, a mio piacimento, ma sono persone che ho sempre frequentato in questi anni, come Nada, come Vasco Brondi, come Aldo Nove, che avevo conosciuto pochi mesi prima, Ginevra Di Marco ovviamente era nostra compagna di strada con i CSI, Murubutu l'ho conosciuto per l'occasione, ma in realtà lo seguivo già da qualche anno. Orchestre di Fiatti, Lusignolo, anche loro erano persone con cui avevo già lavorato, insomma, diciamo che è il giro largo di riferimento.
Cosa hai ricavato da questa esperienza?
Ho ricavato una maggior consapevolezza di che cosa vuol dire vivere, credo, no? Quando ti confronti in maniera così intensa, così appassionata, anche con chi non c'è più, in qualche modo la tua vita si innalza, e cercare di dare agli altri, di seguire agli altri il senso di questo innalzamento, cioè quasi a mettere di fronte uno specchio, come dire guarda, perché quest'estate e questo sei tu. Credo che sia uno dei compiti alti che ci si può assegnare come persona che poi in fin dei conti fa della propria testa lo strumento del lavoro.
La scelta di distribuzioni dal basso?
È una bella scelta perché lascia mettere in streaming il film con modalità piuttosto semplici, indirizzandole a un pubblico che io sento molto vicino alle cose che faccio, quindi tratta molto bene, insomma, non avrebbe senso una piattaforma di quelle magari anche più grandi, però molto generiche, con milioni di film di cassetta, e non ci sarebbe veramente stato. Questo è dedicato a chi vuole cercare o vuole vedere di più che spettacolo, questo non è intrattenimento.
Il film concerto Il richiamo degli scomparsi di Geris Fochi in streaming su OpenDDB distribuzioni dal basso da lunedì 12 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al musicista Massimo Zamboni. A presto!
Ringrazio io per l'opportunità di parlarne, sempre molto volentieri. Grazie a tutti.
Con Eleonora di campagna in lotta per presentare la miniserie in 7 episodi di Tendopoli a Roma L38 Squat, sabato 17 dicembre 2022, ben trovata.
Ciao Federico, grazie, ben trovata a te.
Raccontiamo cos'è questo progetto.
Questo progetto cerca di rappresentare in 7 mini episodi quello che sono stati questi ultimi 10 anni, ormai anche più di 10, di lotte e il percorso che è stato fatto nelle campagne con le persone che in campagna ci vivono e ci lavorano e che subiscono tutte quelle che sono le distorsioni del sistema, dall'assenza di documenti che poi a cascata chiaramente implica assenza di contratto di lavoro, assenza di case e via discorrendo. Quello che abbiamo osservato è che in questi anni chiaramente sul tema degli stranieri che vivono e lavorano in Italia, ci sono tanti luoghi comuni, tante cose che non si conoscono e non si sanno, c'è anche una narrativa che viene fatta mainstream che fa passare dei messaggi sbagliati che non sono davvero rappresentativi di quello che queste persone vivono e affrontano sulla loro pelle tutti i giorni. E quindi avendo noi raccolto in 10 anni di lotta insieme a queste persone, insieme ai diretti interessati, protagonisti, avendo raccolto tante testimonianze dirette di video, audio, foto che sono il frutto di manifestazioni, incontri, percorsi fatti nel corso di 10 anni, abbiamo pensato appunto che avesse senso raccontare un po' a tutti tutto quello che è stato in questi 10 anni e di farlo appunto attraverso le parole di chi tutta questa esperienza l'ha vissuta, la vive tuttora sulla propria pelle purtroppo e che quindi insomma vuol raccontare un'altra realtà, la vera realtà che non si conosce.
Raccontiamo anche un po' l'esperienza a questo punto di Campagna in Lotta.
Campagna in Lotta è un collettivo che nasce più di 10 anni fa, all'indomani di, da un lato, quella che è stata la rivolta di Rosarno, avvenuta a gennaio 2010, dove appunto le persone sfruttate nei campi si sono rivoltate a tutto il sistema, dando vita appunto a una prima rivolta, e nasce anche appunto all'indomani della messa in incontro di tante lotte di questi protagonisti nelle campagne, e quindi si evolve poi nel tempo, andando a costruire appunto una rete di relazioni con le persone di conoscenza e andando a costruire un fronte di lotta che ha portato anche a tanti risultati in termini di documenti. Anche la stessa sanatoria che è stata fatta all'indomani della pandemia è stata il frutto di dure lotte portate avanti dai lavoratori. Chiaramente poi purtroppo gli effetti per esempio di questa sanatoria non si sono visti. L'esperienza di Campagna in Lotta quindi nasce 10 anni fa e si evolve nel tempo, e nasce innanzitutto attraverso canali di contatto con le persone. I primi contatti sono avvenuti magari attraverso scuole di italiano, incontri su biciclette, piuttosto che condivisione di quelli che sono i diritti delle persone in questo paese che non vengono rispettati. E poi tramite questo modo di creare dei contatti e delle relazioni umane, tutto questo si è evoluto in un percorso appunto di condivisione costante, quindi dove tutte quelle che sono le scelte fatte, le proteste, le manifestazioni, tutte le azioni messe in atto sono il frutto di una scelta collettiva. E quindi è anche un modo nuovo di ribaltare anche un po' quella che è l'immagine degli stranieri in questo paese, che non sono in grado autonomamente di scegliere e di decidere per la propria vita, mentre invece ecco il Campagnellotta ha proprio costruito esattamente un percorso diverso, cioè un percorso insieme alle persone che sono direttamente toccate da tutta questa situazione di mancanza di documenti, di mancanza di ogni tipo di tutela per chi vive e lavora in questo paese e contribuisce riccamente alla crescita economica del paese, lavorando non soltanto nel settore agricolo ma in tanti settori che sono settori chiave per l'economia, quello della logistica, per dirne un altro, su tutti, il lavoro di cura e via discorrendo, insomma.
Arrivando alla miniserie Tendopoli, com'è strutturata per minutaggio e poi per composizione?
Sono 7 episodi che affrontano temi che sono un po' i temi generali sul discorso dell'immigrazione, quindi da proprio un po' come vengono lette e concepite le persone, sulle quali c'è spesso una narrativa equivoca e sbagliata, quindi o sono vittime o sono carnefici in qualche modo, mentre chiaramente sono soltanto esseri umani che vivono e lavorano in questo paese. Affronta appunto questi temi e tutto il discorso di quelle che sono le leggi sull'immigrazione, il sistema d'accoglienza, i luoghi in cui le persone sono costrette a vivere, le condizioni anche di lavoro, ovviamente le condizioni delle donne che in questo contesto chiaramente sono doppiamente sfruttate per tutta una serie di motivazioni, e poi non da ultimo riportando un po' quelle che è stato proprio l'esperienza delle lotte degli ultimi 10 anni. Questi episodi, la ricchezza insomma è data dal fatto che il materiale che viene utilizzato in questi episodi è tutto materiale raccolto nel corso di 10 anni di lotte, quindi sono testimonianze dirette delle persone che appunto vivono e lavorano nelle campagne, vivono nei ghetti e che appunto rappresentano con le proprie parole tutta la loro condizione e anche appunto la lettura sbagliata che viene fatta della loro condizione. Quindi finalmente è un modo per andare a far sentire la voce diretta di chi vive direttamente queste esperienze. Quindi sono 7 episodi che percorrono un po' questi macro temi, sono 7 episodi brevi, circa 7-8 minuti episodio, ma forse anche meno in alcuni casi, e appunto cercando di dare in pochi minuti un po' l'essenza di questi temi, quindi andando un po' a sfatare i luoghi comuni e cercando di rappresentare la realtà come l'abbiamo appunto vissuta.
Che forma di visibilità gli state dando? E in questo senso ci lascia anche dei riferimenti internet per saperne di più?
A Laurentino verrà la prima proiezione di tutti quanti e 7 gli episodi insieme, quindi il primo lancio avverrà in questo modo, dopodiché stiamo pensando anche di prevedere altri momenti in cui proiettare la serie anche per vederla insieme e soprattutto anche con la presenza dei diretti interessati che saranno sabato a Laurentino per raccontare poi anche dal vivo tutto questo lavoro, tutto questo percorso. E abbiamo in mente quindi di replicare un po' questa stessa modalità che avverrà sabato a Laurentino anche in altri posti e in altre città d'Italia, perché la nostra appunto è una rete che si diffonde su tutto il paese, quindi probabilmente penseremo anche modi di diffondere la serie anche in altre città, e dopodiché più avanti insomma la condivideremo anche sui nostri canali social, in particolare Facebook e Twitter. Su Facebook la nostra pagina si chiama Comitato Lavoratori delle Campagne, e su Twitter invece è Campagna in Lotta. Quindi questi sono i canali social su quali noi condividiamo da sempre aggiornamenti, testimonianze di varia natura, e quindi appunto saranno anche questi canali attraverso i quali distribuiremo in futuro anche gli episodi della serie. Ad oggi quello che sta girando è il trailer della serie, che appunto dà un anticipo e cerca di spiegare un po' quello che verrà rappresentato nella serie, appunto nel suo complesso.
La miniserie in 7 episodi, Tendopoli, a Roma, Laurentino 38 Squat, sabato 17 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Eleonora di Campagna in Lotta. A presto!
Ciao Federico, grazie a te. A presto, vi aspettiamo sabato. Grazie, ciao.
Con Franco della rete Kurdistan per presentare il progetto Nuovo Cinema Amude, con un appuntamento a Roma a Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, domenica 18 dicembre 2022. Ben trovato.
Ciao, ben trovato anche a te.
Raccontiamo allora, tutto.
Noi abbiamo ripreso in mano il lavoro che avevamo portato a termine quest'estate, cioè con il Festival di Cinema Curdo che abbiamo proiettato in vari luoghi a Roma, e durante questo festival abbiamo ospitato un membro della Comune di Cinema del Rojava, che era quella che poi ha prodotto il film che abbiamo proiettato, e da questo incontro, da discussioni che abbiamo avuto, abbiamo pensato di portare un progetto di solidarietà che fosse solidale con il lavoro che sta facendo questa comune. Abbiamo individuato come momento centrale di questa iniziativa la ricostruzione di un cinema in una città lì nel Rojava, a Mude. Abbiamo scelto insieme alla comune questo luogo perché a novembre del 1960 c'è stata una tragedia che è ancora viva nella memoria dei curdi e che è stato l'incendio di questo cinema in cui sono morti 282 bambini. C'erano una serie di proiezioni per le scolaresche, era una domenica. Prese fuoco la pellicola e quindi prese fuoco il cinema, veniva fatiscente con le pareti in legno e grossa parte dei bambini che erano bloccati dentro. Quindi in un luogo dove tragedie recentemente ce ne sono state più di una, ci sembrava indicativo essere in grado di ricostruire un luogo di incontro, di cultura, che era poi il lavoro che in realtà sta portando avanti tra mille difficoltà, anche in maniera egregia, la Comune del Cinema del Rojava.
Come si articolerà il progetto?
Per prima cosa, secondo me è importante che il progetto, intendo proprio il progetto architettonico del cinema da ricostruire, cui la municipalità di Amudi ha già concesso l'uso del terreno, è stato elaborato da un architetto curdo, quindi abbiamo evitato questa eventualità di colonialismo culturale, cioè sono loro che hanno deciso, pensato come dovrà essere il cinema e che risponda alle loro esigenze. Questo mi sembra importante. Attiveremo a breve un crowdfunding e anche chiederemo adesioni e sostegno sia a personalità della cultura, compagni, strutture sociali, e poi chiederemo le iniziative di partecipazione e di finanziamento di questo progetto, perché questo cinema sarà finanziato dal basso, da tutta quella parte della società che si riconosce in questo nuovo paradigma che viene messo in atto in quella regione.
La giornata di domenica come sarà?
Comincerà con un tè curdo, con dei dolci o un aperitivo. Ci saranno una serie di interventi, anche con un collegamento con Rojava, con la compagna Sevinaz, che era la presidente della Comune di Rojava, una regista cinematografica, un paio di film che sono stati proiettati. Poi ci saranno alcune proiezioni e poi ci sarà una cena curda.
Ricordiamo anche che il cinema è un'arte sviluppata in Kurdistan.
Sì, uno dei problemi che ci facevano notare i compagni della Comune del Cinema era che al momento non c'erano più sale cinematografiche. Al contempo, questa comune, che è nata appunto dall'incontro di giovani cineasti curdi, siriani, venuti anche da altre parti, e cineasti militanti che erano andati in Kurdistan per documentare, è nata l'idea e la volontà di costruire questo percorso, che ha affrontato due aspetti, cioè sia la diffusione dell'arte cinematografica che la costruzione di strutture che potessero produrre cinema. Quindi sono state messe in piedi scuole di cinema che formassero tutte le maestranze che poi servono per fare un film, e poi sono state messe in piedi proiezioni in giro per vari luoghi, però non c'è più cinema, sale cinematografiche. Quindi questa prima spazio che verrà ricostruito dovrà essere uno spazio polivalente che possa servire non solo per proiezioni cinematografiche, ma per teatro, incontri, seminari, quindi sarà articolato in più sale. E il progetto va avanti nonostante la situazione che sta deteriorando con l'iniziativa della Turchia, che ha ripreso i bombardamenti e ormai minaccia un'invasione, però credo sia importante dimostrare che questa capacità di costruire anche in mezzo a mille difficoltà che ha il progetto del confederalismo democratico che viene messo in atto nel Kurdistan siriano, e sia importante che vadano avanti anche i progetti culturali, come vanno avanti i progetti della sanità, della costruzione di strutture, proprio nel punto dove sta colpendo più duramente, perché il progetto della Turchia in questo momento è proprio colpire le strutture che permettono la vita, le strutture sanitarie, di approvvigionamento, le strutture culturali, perché si desertifichi quel territorio e venga quindi invalidato, perché ovviamente il confederalismo democratico può vivere soltanto dove c'è la popolazione che partecipa di questa costruzione.
Per saperne di più ci dai tutti i riferimenti internet?
per avere notizie su Rojava si può usare il tiro di staffetta sanitaria oppure il sito Facebook di Rete Guzzo o di Wiki. Stiamo costruendo un sito ad hoc per questo progetto e poi per avere notizie dal Kurdistan si può anche accedere al sito su FreeApo, digitando su Google FreeApo. Ci sono dei filmati e c'è anche uno schema interattivo che dà informazioni su quella che è la situazione nel Kurdistan.
Il progetto Nuovo Cinema Amude, con un primo appuntamento a Roma, a Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, domenica 18 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Franco della Rete Kurdistan. A presto!
Grazie a voi, ciao!
Con il musicista Pivio per presentare la versione in doppio vinile della colonna sonora del film dei Manetti Bros, Diabolik Ginko all'attacco, in occasione del Music Day Roma, la 35esima edizione della giornata del collezionismo musicale, a Roma, Hotel Mercure Roma West, domenica 18 dicembre 2022. Ben trovato.
Eccoci, buonasera a tutti.
Partiamo dal lavoro. Che colonna sonora avete escogitato?
Questa volta siamo passati ai nostri antichi amori, ecco, possiamo dire così, perché mentre nel primo Diabolik avevamo fatto un'operazione sostanzialmente orchestrale ed era pensato per una grande orchestra, questa volta invece per Diabolik 2, pur mantenendo lo stesso sapore quantomeno melodico armonico, siamo passati dal punto di vista del suono, del timbro, a qualcosa di molto molto vicino a quello che potrebbe essere una riproposizione del prog degli anni 70, quello più storico, quello più famoso, insomma, alla Osanna di Milano Calibro 9 o Concerto Grosso dei Nipros. Tra l'altro, come sai, Aldo Descalzi, mio socio, è fratello di Vittorio, che è scomparso purtroppo recentemente, e Vittorio era il fondatore di Nipros, quindi rimaniamo un po' in casa in qualche modo.
Quali erano state le suggestioni per questo passaggio?
Come sempre succede con i Manetti, nel momento in cui abbiamo discusso con loro di che cosa fare in questa occasione, loro si sono detti molto interessati a, appunto, un cambio sonoro, no? E quindi da questa discussione è venuta fuori l'idea di un percorso di recupero, almeno per quel che riguarda Aldo e me, di cose che abbiamo in qualche modo anche frequentato. Poi non siamo più tanto giovani, quindi siamo esattamente in quel flusso. E peraltro, piccolo spoiler, dato che stiamo lavorando anche al terzo di Diabolik, nel terzo faremo un ulteriore cambio di registro. Però intanto per questo secondo abbiamo ritirato fuori i vecchi synth che usavamo negli anni 70, un organico decisamente più rock, ci sono ancora degli archi che vengono usati soprattutto per gli ostinati un po' barocchi, ma per il resto appunto il suono è molto prog, insomma. E tutto questo lavoro poi si ritrova in questo doppio vinile, come era già successo nel primo, in edizione limitata e numerata, e con anche un fumetto che in qualche modo riprende la storia originale, cioè Ginko all'attacco. Quindi è una riscrittura in funzione del film e quindi, insomma, è un oggetto anche interessante, un po' da collezionismo, se vuoi.
Qual è il vostro lavoro rispetto alle immagini? Come lavorate alle colonne sonore?
Noi tendenzialmente cerchiamo di lavorare su un montaggio più o meno già concluso e quindi poi lavoriamo frame by frame, nel senso che noi seguiamo con la nostra scrittura ogni singolo cambiamento di fotogramma, ecco. Quindi non è che ci mettiamo a fare dei temi che poi prendiamo e cerchiamo di adattare alla situazione. Noi cerchiamo di seguire come fosse un attore aggiunto, in modo da avere sempre appunto una perfetta corrispondenza con la scena, che poi perfetta corrispondenza può significare anche andare a contrasto, però insomma in maniera consapevole.
Con i Manetti lo studio c'è stato inizialmente o anche durante tutta la lavorazione?
Ormai sono 20 anni che collaboriamo con loro e quindi si è creata una sinergia molto forte, per cui ci bastano poche indicazioni e su quelle poi ci muoviamo con una certa autonomia. Poi è chiaro che comunque ogni volta che noi concludiamo una fase prototipale di un brano lo facciamo sentire a loro per verificare con loro se appunto corrisponde all'idea che loro avevano, ecco. Quindi è un continuo feedback, però differenza di altre situazioni, abbiamo veramente larghissimi margini di autonomia, e questo ci permette anche di avere delle soluzioni a volte inattese anche per gli stessi registi.
Che stagione sta conoscendo il vinile?
Strana, una stagione strana, perché in effetti rispetto al CD, parlando di supporti fisici, è decisamente in crescita, con anche peraltro problemi poi anche di realizzazione, perché chiaramente nel tempo si sono perse molte delle organizzazioni che erano in grado di stampare vinile, quindi il lavoro si concentra su pochi studi che chiaramente poi diventano oberati e hanno dei tempi di consegna decisamente lunghi nell'ambito di diversi mesi, però in crescita, non dico esponenziale, però sensibile, e questo tutto sommato non mi dispiace dal punto di vista dell'approccio dell'ascoltatore, che vuol dire che ci sono ancora spazi per un ascolto diverso da quello che è quello normalmente mediato dall'utilizzo del digitale, che tendenzialmente tende a essere un ascolto abbastanza distratto. Invece il vinile in qualche modo richiede una sua liturgia, no? Il fatto di aprire il disco, metterlo sul piatto, tu sai che più o meno ogni lato dura 20 minuti, quindi in qualche modo ti concedi 20 minuti di ascolto più concreto, che non il fatto di lasciarsi andare ad ascolti che saltano da una parte all'altra e con un'attenzione di solito non maggiore di un paio di minuti.
Ci dai tutti i vostri riferimenti web per saperne di più sull'album?
Noi abbiamo da sempre questo sito nostro ufficiale, solite www.pivioealdodescalzi.com. Lì ci sono varie sezioni, ce n'è una che è discografia, e nella sezione discografia si trova subito in bella mostra appunto il disco. Poi lì in realtà si può trovare tutta la nostra discografia, stiamo parlando di 110-120 dischi, una roba del genere, e molti di questi sono ancora in qualche modo disponibili. Poi abbiamo una nostra pagina su Facebook, anche lì cerchiamo in qualche modo di raccontare in maniera più veloce tutte le varie attività. Domenica c'è questa presentazione, è un'occasione che mi piace sempre molto, a cui partecipo con molto entusiasmo, perché mi ritrovo a casa in qualche modo, cioè mi ritrovo in un ambiente in cui c'è appunto questo interesse evidentissimo per la musica, per la fruizione di cultura, quindi dato che non sono più così tanti gli spazi che permettono questo, ritrovarsi un po' tra amici in qualche modo mi rende più felice.
La versione in doppio vinile della colonna sonora del film dei Manetti Bros, Diabolik, Ginko all'attacco, in occasione del Music Day Roma, 35esima edizione della giornata del collezionismo musicale, a Roma, Hotel Mercure Roma West, domenica 18 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al musicista Pivio. A presto!
Grazie a te, un abbraccione. Ciao, 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 ciao.
Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la retrospettiva Corso Salani e la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano, a Roma presso Sentieri Selvaggi dal 4 novembre al 22 dicembre 2022. Ben trovato!
Grazie, grazie dello spazio e dell'attenzione. Docusfera nasce da un'attenzione che Sentieri Selvaggi come sito e come rivista ha portato avanti da sempre, fin dalle sue canzoni precedenti a quella online, attenzione per il mondo del documentario italiano, sia quello più ufficiale, istituzionale, che quello più sommerso, quindi dal cinema del reale a invece forme di documentario più divulgativo, più di più ampio respiro. Questa attenzione che ha portato negli anni Sentieri Selvaggi a diventare un punto di riferimento per il pubblico degli addetti, gli appassionati di questo canone e gli autori stessi del documentario italiano, del cinema del reale, non solo, poi si è sposata anche con la nostra vocazione didattica, nel senso che appunto il documentario è uno dei punti forti della nostra proposta come scuola di cinema. Quindi Docusfera è stata sia nella sua prima edizione che in questa seconda, che vale anche quest'anno il contributo del Ministero dei Beni Culturali, è stata un tentativo di ragionare sulle forme del documentario italiano e dal punto di vista proprio di proposta e dal punto di vista di Pronto con gli autori e proprio dal punto di vista invece della didattica. Ci sarà un corso, parte un corso dedicato proprio al documentario, alle forme del documentario, è gratuito, bisogna superare una selezione sul nostro sito, su sentierselvaggio.it, ma anche su scuolasentierselvaggio.it ci sono tutti i criteri per poter partecipare alla selezione di questo corso, dove si terrà a distanza in modalità online. Ma Docusfera non è soltanto una proposta didattica, una proposta di appunto di un corso online, ma è anche e soprattutto per noi un modo per indicare opere, titoli e autori che secondo noi costituiscono la costellazione del documentario italiano presente, ma non solo. Nel corso di questi 12 incontri ci verranno a trovare Marco Bellocchio, quindi non un documentarista puro ad esempio, ma di cui Max può aspettare. Noi lo consideriamo uno dei titoli più fulgidi di questo linguaggio, che ormai è un linguaggio ibrido, che trascende l'archivio, che trascende il film di famiglia, che trascende i canoni stessi delle suddivisioni per generi o per modalità di narrazione. Poi ci verranno a trovare Federico Francioni, quindi proprio un incrocio generazionale, in cui Rui Garibaldi è uno dei film di maggior successo all'interno del mondo festivaliero dedicato a queste modalità di narrazione. Poi Federica Di Giacomo col Palazzo, Mauro Santini, quindi uno dei grandi nomi ad esempio invece del documentario inteso proprio come narrazione senza fine, come frammento, come diario, come racconto così di sensazioni, di tracce in qualche maniera. Avremo titoli di autori che hanno fatto la storia di questo genere, Pai Barbar di Yervan Janikian e Angela Riccilucchi, Enzo Domani a Palermo di Franco Maresco e Daniele Cipri, che è il titolo con cui apriamo il 4 novembre, appunto. Voglio sottolineare che sono tutti a ingresso gratuito i nostri appuntamenti di visioni e i nostri incontri, Daniele Gaglianone, Artemida Sieri, Angelo Cretella con la Carovana Bianca, insomma ci saranno autori che sono anni che lavorano in questo canone e sguardi che si stanno affacciando in questo momento. Per noi appunto era importante poter tenere insieme questi momenti per parlare con chi lo fa realmente questo cinema e la possibilità di poterli mostrare questi film, farli vedere, perché lo sappiamo, tolti 2-3 titoli più importanti che circolano e che si fanno vedere, poi è difficile per queste modalità di narrazione e di produzione poter trovare un loro pubblico. Per noi è fondamentale offrire lo spazio, la sala e la community di Sentieri Selvaggi a queste modalità di racconto. Noi portiamo avanti questa retrospettiva permanente su Corso Salani fin da quando, ahi noi, Corso ci ha lasciato, quindi ormai 10 anni fa, e ogni volta cerchiamo di arricchirla di qualcosa. Quest'anno all'interno di Docusfera ogni proiezione verrà introdotta da un cortometraggio di Corso Salani. I corti di Corso sono ancora più difficili da vedere in confronto ai lunghi, per cui ci piaceva ognuna di queste 12 serate introdurla con un corto o di Corso Salani o dedicato a Corso Salani. Quindi sono delle chicche ancora più difficili che abbiamo recuperato e siamo riusciti ad avere, tra cui I casi della vita, che è una piccola serie di cortometraggi che lui fece per l'Enel, molto 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 interessanti. Ecco, ci sarà anche questo dentro Docusfera.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
sentierselvaggi.it, dove si può trovare tutto il calendario con le visioni, gli orari e le giornate. Di base sono venerdì, sabato, domenica dal 4 novembre per tutto il mese di novembre. Invece il corso va avanti fino a dicembre, anche lì su sentierselvaggi.it basta cercare Docusfera, o su Scuola Sentieri Selvaggi basta cercare Docusfera, altrimenti cercateci anche su tutti i principali social, ci sono le pagine sia del sito che della scuola. Questo è importante per chi non dovesse trovarsi a Roma, gli incontri andranno anche in onda live sulle nostre pagine social, quindi appunto Marco Bellocchio, Federico Francioni, Mauro Santini, tutti coloro che ci verranno a trovare li potrete seguire pure a distanza. I film invece no, ecco, per i film bisogna venire in via Carlo Botta 19 a Roma per vederli, ma pensiamo che sia anche un momento bello poter vedere in sala, seppure in una piccola sala come la nostra, piccola ma accogliente, un cinema che difficilmente riesce a trovare delle sale, per cui ecco, noi vi aspettiamo veramente nella nostra sala dell'Esquilino, perché siamo molto contenti del programma di quest'anno, di poter rifare un esperimento che l'anno scorso è nato soprattutto come una scommessa e come una risposta a un bisogno che sentiamo sempre più grande. È vero che questo cinema ha sempre avuto degli spazi e una sua tradizione in Italia, no? Penso ai Popoli, a Filmmaker a Milano, eccetera, però ci sembra importante che ce ne siano sempre di più e sempre più interconnessi tra di loro. Per cui ecco, Docusfera è una cosa appunto a cui noi teniamo particolarmente.
La retrospettiva Corso Salani è la seconda edizione della rassegna DocuSfera, le forme del documentario italiano. A Roma, a Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022, un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. A presto!
Grazie come sempre Federico.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.